verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
E un saluto a tutti quanti, di nuovo i nostri ascoltatori. Quello che avete appena sentito è il nostro spot Voci contro la guerra. Questa è la terza puntata della rubrica Voci contro la guerra. Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni dagli studi di Radio Città Aperta, con ogni settimana, insomma, un ospite per parlare della situazione storico-politica che stiamo vivendo e soprattutto per analizzare come possa essere possibile oggi nel 2025, quando tutti i titoli parlano di riarmo singolo dei singoli stati, riarmo collettivo l'un contro l'altro armati, e sentiamo insomma venti di guerra spirare da ogni parte, come si possa essere una voce contro la guerra. In questa terza puntata, allora, per unirsi a noi e spiegarci veramente anche dall'alto della sua esperienza personale, della sua esperienza di vita di attivista con la Rete Italiana Pace e Disarmo, la Rete Italiana per il Disarmo, poi per le campagne Rete Italiana Pace e Disarmo, insomma, da tanti anni si impegna e ha anche scritto libri in proposito. Abbiamo qui con noi il dottor Francesco Vignarca. Vignarca, buonasera, benvenuto a Voci contro la guerra.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, Vignarca, io ho fatto un esperimento, ma veramente semplice, che può fare ogni nostro ascoltatore da casa. Ho semplicemente digitato Gran Bretagna e armi oppure esercito su Google, la pagina delle notizie, e insomma la sfilza di titoli, dal Messaggero al Corriere all'Indipendente, me sono usciti fuori, vanno tutti in uno stato, ci precipitano, ci calano tutti in uno stato di guerra, come se nemmeno ce ne fossimo accorti. 100.000 droni all'Ucraina e armi nucleari, il Regno Unito si prepara alla guerra. Il Messaggero, Regno Unito, la svolta del riarmo, caccia F-35 con armi nucleari. Corriere della Sera, così Londra si prepara alla guerra mondiale, bombardieri nucleari e sottomarine d'attacco, il nuovo piano militare. Fino ad arrivare a Today, il Regno Unito si prepara alla guerra nucleare, due punti, saremo più sicuri e più forti. Allora, io ho fatto questo esempio, Vignarca, con la Gran Bretagna, ma io scommetto che insomma vado a digitare
Germania, per esempio,
Germania, Francia, vado a digitare ormai le nazioni, diciamo, quelle più gettonate, quelle che hanno anche più peso all'interno del quadro geopolitico internazionale, e immagino che i titoli siano pressappoco simili. Insomma, Vignarca, stiamo andando, ma nemmeno, una volta l'avrei detto lentamente, invece adesso a grandi passi verso una guerra che, non so, a vedere i nostri media mainstream sembra quasi un evento ineluttabile.
Ma avete pienamente ragione sul fatto che oggi i titoli sono tutta la Gran Bretagna, però poi l'altro ieri la Danimarca dice basta, abbandoniamo l'austerità, cosa che ci ha impedito in passato di investire sulla sanità, sul welfare, perché bisogna comprare le armi, e 10 giorni prima era la Germania, e la Francia lo sarà, a ottobre ripartirà, verrà confermato il budget americano e la richiesta è già quasi di andare sopra i 1.000 miliardi di dollari all'anno, nonostante si dica, no, alcuni dicano Trump è un pacifista. Purtroppo siamo in questa situazione. Due elementi, secondo me, per analizzarla e coglierne i dettagli, che non sono invece quelli riportati sulla stampa mainstream. Uno, secondo me è veramente improprio parlare di riarmo, perché riarmo ti dà l'idea che per un lungo periodo tu non hai speso i soldi negli eserciti, negli armamenti, e di colpo sei costretto a riprendere a fare una cosa che non stai più facendo. Non è vero, perché i dati del SIPRI usciti a fine aprile dicono che siamo a oltre 2.700 miliardi di dollari di spese militari nel 2024, record storico, ben sopra il livello che si aveva alla fine della guerra fredda, ma gli stessi dati ci dimostrano che questo numero è in crescita dal 2000 in poi. Certo, ha avuto un'accelerazione, come giustamente stavate dicendo poco fa, un'accelerazione sia nella quantità, cioè nei soldi investiti, che nella qualità, perché quei soldi investiti adesso si rivendicano appunto come una scelta, tra virgolette, di sicurezza, una scelta di armarsi, mentre prima venivano un po' nascosti nelle pieghe di altre situazioni. Però non è un riarmo, è una continuazione di una corsa di armamenti che ha preso un'accelerazione molto molto pericolosa. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello appunto del dare l'equazione, l'automatismo tra è così la situazione come se fosse un cambio di stagione, no? Una stagione politica che vede molti più conflitti e un continuo armarsi degli stati è scelta da qualcuno, non capita come l'estate, l'inverno e tu devi adattarti, gioco forza. Non è possibile più da questo avvento di una situazione di difficoltà dire se mi riarmo o se mi armo ulteriormente allora sono più sicuro. E sono sempre gli stessi dati che ce lo dimostrano, non le idealità di un pacifista, ma la concretezza che noi abbiamo, mentre coloro che continuano a dire che la pace si porta con la forza non hanno, cioè il fatto che appunto a questi 25 anni di continua crescita delle spese militari più che raddoppiate in due decenni e mezzo è corrisposto un aumento del numero di guerre, un aumento del numero dei civili e un abbassamento molto forte, qualunque sia il modo in cui lo misuriamo, del tasso di sicurezza globale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la vera equazione è tra più armi e più insicurezza, e questo ovviamente è molto pericoloso, perché non è detto, per fortuna, abbiamo la possibilità ancora di fermare il percorso e la corsa verso la guerra, però certamente avvicina la possibilità di guerra, aumenta le possibilità di guerra, aumenta la possibilità di pericolo, e questo è un tipo di situazione e di minaccia che tutti dovrebbero percepire, proprio perché tutti dovrebbero mettersi in pista col proprio contributo per andare in una direzione opposta.
Buonasera Vignarca, Alessio Maccioni. Sono d'accordo con lei, parlare di riarmo inganna un po' le idee a chi non ha seguito diciamo così la sinusoide, cioè in realtà è una curva a salire dei riarmi dei paesi, insomma di tutti i paesi del mondo, almeno quelli che hanno i soldi da spendere per gli armi, ma anche quelli che non ce l'hanno in realtà. Però le faccio una domanda: secondo lei il passaggio dal farlo senza troppo dirlo e invece dichiarare sfacciatamente che no, ognuno sta sparando, ogni paese, ma anche le strutture sovranazionali come l'Unione Europea, no, fanno la gara a chi la spara più alta rispetto a investimenti in armi, da cosa nasce? Cioè, la scusa che ha permesso di togliere la maschera è questo, perlomeno da queste parti, cioè nel mondo occidentale, chiamiamolo così, è questo pseudo disimpegno di Trump dal proteggere l'Occidente, la NATO che si indebolisce, insomma, o è la prima scusa plausibile per esempio rilanciare alla grande l'industria utilizzando quella branca dell'industria pesante, quella militare, che non soffre mai una crisi. Vede un pochino così una scusa caduta dal cielo a fagiolo questo atteggiamento, di pseudo atteggiamento di Donald Trump?
Ma secondo me no, secondo me viene da prima, viene ovviamente da una reazione all'ulteriore invasione russa dell'Ucraina che si è venuta nel 2022 e che ha fornito una nuova scusa a queste scelte di armamento, perché ricordiamoci che in realtà l'unico decennio in cui veramente c'è stato un disarmo in termini qualitativi e quantitativi sono stati gli anni 90. Lì veramente c'è stata una discesa, ci sono stati gli accordi internazionali strategici, per esempio sulle armi nucleari, c'è stato veramente un percorso che ci portava a quelli che venivano evocati come i dividendi della pace. Poi ci si è dovuti, tra virgolette, inventare un nemico, e la costruzione del nemico è il punto, del nemico esterno, del nemico indecifrabile, del nemico mai chiaro, perché questo è il punto vero, cioè non c'è una indicazione, c'è questo pericolo specifico e allora specificamente cerco di contrastarlo. No, nel 2001, dopo l'abbattimento del terrorismo di New York, è diventato il terrorismo, definito variamente, senza capire chi fosse, perché e che tipo di, perché bisognasse fare una guerra a un terrorismo che non è un esercito e quindi avrebbe bisogno di altri strumenti per essere gestito. E da lì parte la guerra infinita, dichiarata proprio infinita al terrorismo, che ha garantito, tranne un piccolo passaggio di 2-3 anni durante la crisi finanziaria dal 2008 in poi, un aumento continuo delle spese militari. Finita quella spinta, perché ovviamente non era più praticabile, non c'erano più scuse, non c'erano più le provette di Colin Powell agitate per dire che l'Iraq aveva le armi di distruzione di massa o la necessità di stanare Bin Laden in Afghanistan. Si è chiusa una parentesi proprio e si è girata un capitolo senza che nessuno facesse nessuna analisi su cosa è successo, cosa non è successo, che intervento abbiamo fatto. Io dico sempre, l'Italia in Afghanistan ha vissuto la guerra più lunga della sua storia dall'unità in poi, 16 anni, un costo di oltre 8 miliardi, eppure non è stato fatto nessun tipo di valutazione sulla validità dell'intervento, sul se gli afghani oggi stiano meglio o peggio del 2003, niente, girata pagina. A quel punto c'era bisogno di un'altra, tra virgolette, scusa. Ripeto, la scusa però non è che ci si inventa tutto, nel senso che è ovvio che ci sono delle minacce, è ovvio che ci sono dei paesi autocratici che si riarmano, questo non viene negato, il punto è che non viene mai affrontato in maniera chiara, netta, il nemico è sempre indefinito, la Russia cattiva come se fosse Mordor e ci attaccherà nel 2027, non nel 2030, non nel 2025, non nel 2032, cioè sempre tutto indefinito, così come sono indefinite anche le risposte. Pensate a tutto il dibattito sul 2% del PIL, che adesso diventerà forse il 2,5%, forse il 3,5%, forse il 5%.
Con l'obiettivo, esatto, con l'obiettivo del 5%.
Sì, però non ha una definizione. Nessuno che, prima di tutto, è sbagliato proprio, io lo dico sempre, usare il PIL, il rapporto sul PIL, chiedo scusa, come parametro preventivo, perché tu non lo sai quanto sarà il PIL dell'anno prossimo, che è una valutazione peraltro nemmeno dei soldi dello Stato, ma della ricchezza prodotta da un paese. Quindi come faccio io a dire il PIL sarà X e allora di conseguenza devo spendere il tot per cento? Non è possibile, è proprio insensato. Viene usato come parametro perché siccome tutti stanno un po' più bassi, allora è un modo per spingere più in alto, ok? Ma nessuno dice perché il 2, perché il 2,5, perché il 3, tecnicamente, in cosa lo devo spendere, perché ho le necessità, quali sono gli strumenti per ovviare a quali minacce, no, è lasciato tutto indefinito. E questo slittamento purtroppo ovviamente ha preso abbrivio dalle situazioni di conflitto in Ucraina e poi anche le situazioni di conflitto in Palestina, posto che pure l'esempio di Israele dimostra che militarizzarsi al massimo non ti garantisce sicurezza, e l'abbiamo drammaticamente visto il 7 ottobre del 2023, ma questo ha preso un abbrivio proprio per far percepire, ed è ancora una volta la paura indefinita, uno strumento potente per alimentare questi interessi e queste risposte, percepire qualcosa che fosse come nuovo. In realtà la guerra c'era anche prima del febbraio del 2022 nel mondo, spesso oggi ancora ci sono guerre ancora più drammatiche di quelle che vengono viste, ma tutto questo, unito anche un po' uno slittamento semantico verso la militarizzazione anche del linguaggio e del pensiero che abbiamo avuto durante il Covid, è servito in questo senso, è servito per dare la stura a bisogna fare così per forza, non c'è alternativa.
E infatti è
tutto
un evento,
deve essere automatismo.
E infatti Vignarca, è la guerra come evento ineluttabile, figlio, mi è molto piaciuta la sua analisi, perché guarda, e in un certo senso ha anticipato una mia domanda, adesso non gliela faccio più perché giustamente nella sua analisi mi ha risposto, la mia domanda era appunto se a suo giudizio i tempi che stiamo vivendo non siano figli di quello che già da anni fa, con ci sono veramente decine di saggi, da Quadrupani a tanti altri, insomma, veniva chiamata la follia securitaria, dove a qualsiasi restrizione delle libertà personali e a qualsiasi intrusione appunto della pubblica sicurezza nei diciamo nel privato, nella sfera del privato, veniva a qualsiasi obiezione veniva risposto è per la tua sicurezza. E allora bisognava capire un po' dall'altro, come dicevo prima nella prefazione a questa rubrica, dall'altro piatto della bilancia cosa c'è, cioè quanto pesa questa sicurezza e appunto quanto invece mi sto giocando, quanto il contrappeso in valore appunto di libertà personale e capacità di esprimermi e anche insomma di valore delle democrazie occidentali. Insomma, lei ha citato il periodo che stiamo vivendo, ha rimesso in grande discussione anche il concetto di democrazia all'interno di democrazie che sembravano consolidate e che si spacciano in maniera internazionale come appunto baluardi di determinate idee e della libera espressione. Abbiamo visto ultimamente che insomma non questo concetto ha vacillato. Comunque, messa da parte appunto la cosiddetta follia securitaria, viene da lontano, Torri Gemelle eccetera, insomma, e quindi svolta, lei ha ben riassunto tutto. Veniamo alla narrazione di oggi. Smontarla, lei dice, è difficilissimo, sembra ineluttabile. Ok, in questo quarto d'ora che abbiamo con lei, ovviamente non è che è un'impresa titanica, non le chiedo un'impresa titanica. Cerchiamo però di mettere delle piccole basi su cui gli operatori dell'informazione, ad esempio, possono cominciare per fare una contronarrazione a questa inevitabilità.
Ma allora, prima di tutto, davvero partire dalla consapevolezza che non possiamo accettare le premesse. Cioè, non possiamo accettare che la sicurezza sia solo sicurezza armata, che la sicurezza sia solo quella degli stati e non delle persone, che vale qualsiasi limitazione alla libertà, come giustamente avete detto. Mi pare fosse Benjamin Franklin, ma potrei sbagliare, che diceva: se sei disposto a cedere un pezzo della tua libertà per la tua sicurezza, non meriti né una né l'altra. Però è sicuramente stato Dwight Eisenhower, nel suo discorso di commiato alla nazione, a dire: attenzione, che il complesso militare industriale è la più grave minaccia alla nostra democrazia. Cioè, quel grumo di interessi che mette insieme potere, potere militare, potere economico legato a questa produzione, e oggi, oltre a militare industriale, dobbiamo metterci anche finanziario, perché è la grande finanza che possiede queste industrie militari, la grande finanza che la usa come una bolla, così come usa come la bolla delle materie prime, così come usa la bolla dei futures, piuttosto che. Allora, questo elemento è importante, cioè non dobbiamo accettare la premessa che per forza c'è la guerra, per forza c'è l'insicurezza, e quindi è automatico Tina, there is no alternative, come dicono gli anglofoni, per cui bisogna far così. Questo è stato già un problema economico 20-30 anni fa, figuriamoci se lo importiamo anche nell'ambito della guerra, della pace e comunque della sicurezza. Prima cosa, quindi, rifiutare. Costruire le alternative, e costruirle sulla base dei dati. Come dicevo prima, se la spesa militare continua a aumentare, in particolare continua a aumentare quella per i nuovi sistemi d'arma, e io ho un mondo sempre più insicuro, beh, forse qualcosa non funziona. Forse non è vero che armarsi dà più sicurezza, anzi, si entra in quello che in tanti hanno descritto come il paradosso della sicurezza, cioè il fatto che armarsi di più non ti porta maggiore tranquillità, perché i tuoi vicini sono preoccupati dal tuo riarmarsi e quindi si riarmano a loro volta, e a quel punto tu li vedi armarsi e quindi si parte in una spirale che non ha fine e può diventare problematica. Noi dobbiamo dare questi dati, queste informazioni di base. Un altro elemento, anzi altri due elementi, sono quelli che l'alternativa c'è la possibilità di gestire anche i conflitti di base e trasformarli in maniera non armata e non violenta. C'è un bellissimo saggio di Erika Senowet, una ricercatrice di Harvard, che prende in analisi dal 1900 in poi tutte le rivoluzioni, i cambi di regime, le possibilità di rivolgimenti degli stati, e dimostra che quelli fatti in maniera non violenta funzionano molto di più di quelli che fatti in maniera violenta e durano molto di più. Quindi in realtà, anche alla domanda un po', come dire, un po' falsa, un po' disonesta del "ma voi cosa fareste allora per affrontare Putin?", beh, affrontarlo in maniera non armata e non violenta avrebbe comunque, almeno a priori, molte più possibilità di successo che fargli la guerra. E ovviamente in un'azione non violenta tu non hai tutte le vittime e la distruzione del territorio che hai in una guerra. Quindi questo è un altro elemento. L'ultimo elemento, perché credo che sia veramente cruciale e fondamentale, e non per fare dietrologie o complottismi, ma per vedere davvero quant'è il peso dell'industria militare e degli interessi militari, quelli che appunto io chiamo complesso militare industriale finanziario, smentire anche questa bufala, smentire anche questa leggenda. Guardate che io, quando faccio conferenze in giro per l'Italia, faccio sempre una domanda al pubblico e gli chiedo, sulla base di quanto sanno, di quanto sentono nei media, quanto è il peso dell'industria militare dal punto di vista economico in Italia. Tutti mi rispondono tra il 10 e il 15, tra il 5 e il 10, qualcuno dice bene no, sarà tra il 2 e il 5, tra l'1 e il 2, nessuno, mai nessuno mi risponde che è meno dell'1%, ed è meno dell'1%, perché il fatturato dell'industria militare è minore dell'1% del PIL italiano, l'export militare è minore dello 0,7% dell'export italiano. Dal punto di vista degli occupati, gli occupati dell'industria militare in Italia sono meno dello 0,5%. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero che dobbiamo stare in piedi economicamente solo perché c'è l'industria militare, è l'unica speranza di riconvertire la nostra industria europea. Non è vero, anzi, tutta una serie di studi fatti negli Stati Uniti e poi rifatti anche in Italia con Greenpeace, con Sbilanciamoci, con noi direte pace e disarmo, dimostrano che dal punto di vista meramente economico, quindi lasciando perdere gli aspetti politici, strategici, che sono comunque importanti e anche morali, etici, se fatemelo dire, ma non è il modo giusto per mettere i soldi, per investire i soldi. In qualunque altro comparto tu avresti un maggiore ritorno economico e un maggiore ritorno anche occupazionale. Allora, questo è un altro elemento, perché spesso e volentieri, paradossalmente, io sento molta più gente dire: so che è una cosa brutta, però non ci si può fare niente perché è l'unico modo per stare in piedi, no? In chi comunque è d'accordo, che non è nemmeno la maggioranza in Italia, con l'aumento delle spese militari, e sento pochi dire: no, io voglio aumentare le spese militari perché davvero mi porta in sicurezza. La gente ha capito che non c'è questa equazione. Allora noi dobbiamo anche evidenziare che il ricatto economico, la carta economica, chiamate come volete, è anch'essa una falsità. Allora, questo è il primo elemento. E poi però, davvero fortemente, quello che ho detto prima, dare delle alternative, far capire che c'è la possibilità di costruire con il tempo, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica, una strada alternativa che è sempre stata, sia nella storia, sia negli studi analitici, più efficace. E quindi davvero voglio più sicurezza, la voglio anch'io, la voglio per me, per le mie figlie, per la mia comunità. Davvero io voglio costruire un pezzo di pace, ma non sarà mai possibile farlo, come dice von der Leyen, attraverso la forza. Non è mai stato possibile nella storia e ancora di meno lo sarà oggi, anche perché, torniamo alle cose che dicevate all'inizio, questo continuo aumento della spesa militare e crescita della militarizzazione purtroppo sta anche andando in una direzione di ritorno all'arma nucleare, quindi la Gran Bretagna che vuole ampliare averla sui sottomarini, vuole averla anche sugli aerei, c'è il tema del nuclear sharing, cioè della condivisione nucleare che anche l'Italia fa, la Russia forse ha spostato delle testate in Bielorussia, le armi nucleari le vogliono tanti altri paesi, la Germania parla di atomica europea e atomica tedesca. Questo è un problema, perché se già le armi convenzionali devastano interi territori, come vediamo, oppure non vediamo in alcuni casi nelle cronache, figuratevi in caso di una guerra nucleare. Finisco con questi ultimi due dati, non per dare paura, ma per dare consapevolezza, e poi quella sulle armi nucleari è una delle nostre campagne principali. Per prima cosa, 4 dei 9 paesi nucleari sono in guerra o sono stati in guerra negli ultimi 4 anni. Russia, Israele, Pakistan e India, 4 su 9, e poi sappiamo la tensione negli Stati Uniti. Veramente, quindi, è come dicono che se ho l'arma nucleare sono più sicuro? A me non sembra. Secondo, anche una piccola guerra nucleare tra India e Pakistan, e avete visto le tensioni che sono successe 2-3 settimane fa, non avrebbe solo impatti devastanti lì, con centinaia di milioni di morti, ma l'impatto di una cinquantina di bombe, non tantissime, provocherebbe un inverno nucleare che in 5 anni potrebbe portare alla morte di 2 miliardi e mezzo di persone per una carestia globale. Non ce lo possiamo permettere, quindi questa militarizzazione ci porta sempre di più verso un'insicurezza, ci porta sempre di più verso una spada di Damocle, ci porta sempre di più verso una situazione che non sarebbe gestibile. Allora, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le differenze politiche, geostrategiche, a un certo punto, se non vogliamo veramente fare la fine dei topi che si auto avvelenano, dobbiamo dare un taglio quantomeno a questo pezzo e poi da lì ridiscendere ancora e smilitarizzare quelle che sono purtroppo relazioni internazionali che non sono più in grado di gestire il mondo e quindi vanno verso questa conflittualità.
Prendo spunto da una cosa che ha appena detto lei, ha spiegato molto bene, e devo dire che è un discorso molto convincente. Qual è il problema? Noi, no, voci contro la guerra è anche un discorso di farle sentire queste voci. C'è una questione, la percezione, diciamo, dal basso, usando una così forse una banalizzazione, è quella che dice lei, cioè parlando con le persone, no? Le persone si rendono conto che più armi vuol dire ad esempio meno welfare, tutti più armati non vuol dire tutti più sicuri. Però a un certo punto, salendo in qualche modo una sorta di gerarchia, no? della comunicazione sociale e collettiva, si arriva a un punto in cui le verità, anche razionalmente parlando, sfumano. Le faccio l'esempio della Russia, no? Lei precedentemente ha detto: ok, la Russia ci invaderà nel 2035, nel 2050, nel 2027. Quando, diciamo, è sufficiente, no, informarsi neanche poi tanto e neanche a un livello accademico sulla politica della Russia per capire che è astruso immaginare che la Russia invada l'Europa con tutti i problemi che c'ha di, anche lei, di inverno demografico, di prodotto interno lordo basso, no, eccetera eccetera eccetera. Eppure a un certo punto questo discorso sfuma, è come se una sorta di coscienza collettiva dal basso non riuscisse a superare una specie di barriera comunicativa, per cui poi dall'informazione mainstream, ma non solo, arriva invece che la Russia è un nemico militare pronto a invaderci. È un meccanismo strumentale questo? Come abbattere questo tipo di meccanismo che vede naturalmente la complicità dei mass media?
Beh, però prima della risposta di Vignarca, col quale mi scuso, solo 30 secondi di intervento per dire anche in maniera scherzosa al collega Ramaccioni, lì si fa leva su una paura atavica, i famosi cosacchi che avrebbero fatto abbeverare i cavalli nelle fontane di San Pietro.
Col terrorismo che ci ricordava Francesco prima è la stessa cosa. Il terrorismo, quale terrorismo? Lo Stato Islamico invade Roma, non so se vi ricordate che c'era anche il meme del califfato che arrivava a Roma e rimaneva impantato nel traffico. C'era questa percezione, no, di ipersecurizzare le città per paura del terrorismo. Perché a un certo punto questa pseudo verità diventa la verità? È complicità, diciamo così, da parte un po' della politica, un po' dell'informazione, perché veramente è strano come meccanismo. Non so se sono stato chiaro.
No, sì, assolutamente. Ed è vero che si fa leva anche sulle paure di base, no? Come dicevo prima, quando tu hai paura, e soprattutto paura di qualcosa che non conosci, sei disposto a tutto. Sei disposto a tutto perché non lo sai, perché ti affidi a qualcuno che pensi che possa sapere meglio di te, perché a quel punto non hai più nessun aggancio razionale. Ed è per questo che siamo noi i veri razionali, altro che idealisti. Gli idealisti sono appunto quelli che credono di portare il progresso e la pace con le armi. Io credo che questo è un elemento, e l'unico modo per scioglierlo è rassicurare. Rassicurare, che non vuol dire va tutto bene, cioè non vuol dire viviamo nel mondo perfetto, ma di dire attenzione, c'è questo elemento, c'è quest'altro, e bisogna andare davvero a affrontare quelli che sono i problemi, perché appunto la percezione è che oddio ci vengono a massacrare, poi abbiamo un morto sul lavoro al giorno, poi abbiamo la pianura padana, io ci sono quasi vicino, che è la regione d'Europa più inquinata e quindi con decine di migliaia di morti all'anno a causa dell'inquinamento. Quello non fa paura? Cioè a me mi fa più paura quello, come personalmente e per la mia famiglia. Ecco, bisogna riequilibrare queste cose, è stato detto prima bene da voi, c'è un discorso di riequilibrio. Ma perché non viene su? Secondo me per due motivi principali, poi ce ne sono tanti altri, ovviamente non possiamo dare risposta in 10 minuti. Il primo è che c'è davvero una pressione degli interessi politico-economici per andare in un'altra direzione. Perché? Perché un mondo, una cittadinanza, un popolo più impaurito è un popolo che comandi meglio. È un popolo che non fa valere i propri interessi, i propri diritti. Scateni la guerra tra poveri, scateni la guerra tra quelli che dicono ci provo a stare in piedi io, e non comprendono invece che magari c'è qualcuno che da tutta questa situazione trae un potere enorme e continua a tenere tutti sotto scacco. Non è un caso che, pensate a Netanyahu, voglia continuare la guerra, voglia continuare le operazioni militari devastanti, di pulizia etnica e genocidio, perché questo gli permette di stare al potere, punto e basta. Così come probabilmente Putin, uno dei motivi che l'hanno spinto a fare un'escalation della situazione che era già problematica, lo sappiamo, dal 2014, è anche quello di mantenere più saldo il potere. Questa è letteratura storica accademica. Ogni qualvolta c'è qualcuno che vede scivolare il proprio potere, il nemico esterno, il patriottismo e il discorso siamo in guerra, quindi a quel punto vale tutto e dovete stare dietro di me perché right or wrong is my country, allora questo funziona. Allora sicuramente questa alimentazione della paura e della percezione del doversi per forza armare serve proprio per mantenere certi poteri politico-economici, e quindi c'è una chiara influenza. Noi abbiamo fatto uno studio del 2021 sulle influenze indebite dell'industria militare verso le decisioni politiche, attraverso i think tank, attraverso la cosiddetta porta girevole per cui uno fa il politico poi entra nell'azienda militare e viceversa, perché questo può garantire, io non posso garantire niente con le mie idee, le mie strutture a un politico, un'industria militare gli può dire guarda che se anche non ti rieleggono ti metto nel mio CDA, oppure possono far passare delle idee appunto tramite meccanismi mediatico o di influenza di questi think tank che fanno percepire al politico magari sprovveduto, perché c'è stato anche un calo della qualità, fatemelo dire io che frequento i palazzi negli ultimi decenni, della qualità della classe politica, allora uno si affida. Io faccio sempre questo esempio, 3 anni fa quando l'Italia ha deciso di armare i propri droni con dei missili di fronte alle nostre proteste, un deputato diceva vabbè, ma questo è un vantaggio per la nostra industria, droni fatti negli Stati Uniti, missili fatti negli Stati Uniti, tutto assemblato negli Stati Uniti. Cioè mi poteva rispondere in mille modi, ho bisogno di droni armati, lo capisco anche e lo accetto, ma rispondermi no è un vantaggio per la nostra industria quando evidentemente era una cosa fatta fuori dall'Italia, fa capire come certi mantra, certi martellamenti entrino nella testa dei decisori politici che poi fanno fatica a opporsi alla corrente, perché si fa fatica, se la corrente tira da una parte si fa fatica.
Che uno... elemento, ah no, prego, finisco, prego, finisca, scusa, finisca, sì,
so
prego.
Che sono stato lungo.
No, prego, prego.
Elemento è questo è più difficile da sciogliere, un altro invece è importante, è il contributo della conoscenza, della trasparenza è cruciale, far capire alle persone che c'è la possibilità di cambiare, perché l'altra cosa che è stata devastata negli ultimi 25 anni, lo si vede tantissimo nei giovani, soprattutto io ho figlie adolescenti, ma poi frequento anche gruppi più giovani, è quello che alla fine ti vengono a dire sì, bello, hai ragione, sì, importante, ma io cosa posso fare? Ma tanto non cambierà mai niente, cioè questa cosa che è stata inculcata in tante parti della nostra cittadinanza, delle nostre opinioni pubbliche, del fatto che sì, io so cosa sarebbe giusto, ma non faccio niente perché non c'è la possibilità di cambiare. Questo è drammatico, perché in realtà in passato tutti gli avanzamenti che abbiamo fatto positivi nella nostra storia sono arrivati dal fatto di qualcuno che dice sì, io anche se faccio fatica, so che cambierò le cose, so che le migliorerò. Allora noi dobbiamo dirla questa cosa in ogni dove, davvero, perché se no si fa il gioco di chi vuole mantenere una dinamica di potere e che si fa forte del fatto che sa benissimo che non ha ragione, non sta dicendo la verità, le persone lo capiscono, ma c'è questa inerzia del dire non si può più fare niente. Noi a 20 anni, la mia generazione, adesso ne ho poco più di 50, si discuteva di veramente come cambiare il mondo, magari in maniera naif, fatelo come volete, ma avevamo la percezione che facendo qualcosa comunque avremmo migliorato la situazione. Oggi, se chiedi a un 20enne questa cosa, magari ha ottime idee e sono migliori delle mie, perché non è un problema di questa generazione, ma di quello che abbiamo fatto credere alle nuove generazioni, e questo è drammatico.
E poi se chiedi a un 20enne magari come dire, il suo pensiero è come resistere e come rimanere vivo in questo, esatto, mondo, vivo non solo dal punto di vista biologico, ma vivo dal punto di vista sociale, dal punto di vista, esatto, economico, dal punto di vista della realizzazione della propria persona. E quindi quando si fa una fatica enorme nell'affermare il proprio io, il proprio privato, diventa una fatica quasi di Sisifo, o diventa una cosa, diciamo, sovraumana, addirittura pensare alla felicità degli altri, che poi spesso, esatto, corrisponde, anzi quasi sempre corrisponde anche con la nostra. Benissimo, Francesco Vignarca, abbiamo fatto una bella chiacchierata, sicuramente io spero che, come dire, abbiamo posto dei pali fermi, degli spunti di ragionamento i nostri ascoltatori qui nella diretta, soprattutto quando poi se lo riascolteranno magari e lo diffonderanno e lo condivideranno con i podcast, avranno tanti, no Alessio, diversi spunti di ragionamento su perché vale la pena ancora adesso, nonostante tutto, esatto, spendersi per essere una voce contro la guerra.
Anzi, soprattutto adesso, chiusiamo così in conclusione.
Soprattutto adesso.
Grazie Francesco Vignarca, grazie veramente tanto.
Dottor Vignarca, grazie mille per il suo tempo, la sua disponibilità e le sue analisi. Le auguro una buona serata.
Buona serata a voi, a presto.
A presto.
Bene, questo era il terzo episodio, la terza puntata di Voci contro la guerra. Invitiamo naturalmente chi ci segue in podcast o anche in diretta di ascoltarsi anche le puntate precedenti. Si trovano nel sito di Radio Città Aperta.
www.radiocittaperta.it. Seguite i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter o X, insomma, come si chiama adesso. E, comunque le vedete in grande nella home page. Voci contro la guerra è uno, e poi Cronache da Gaza invece è l'altro progetto su cui siamo impegnati in questo periodo. Aiutateci a diffondere questi progetti, insomma c'è del lavoro da parte nostra, c'è la gentilezza e la disponibilità degli ospiti che vengono qui da noi per condividere, insomma, i loro pensieri, anche spesso e volentieri i loro studi, perché i loro pensieri sono frutto magari di anni e anni di impegno e di studi, e quindi voi che vi costa condividi e insomma cerchiamo un po' di diffondere. L'appuntamento è per la prossima quarta puntata di Voci contro la guerra. Io saluto il mio amico e collega Alessio Ramaccioni.
Saluto te Valentino e tutti i nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo con Voci contro la guerra la prossima settimana.
Ciao.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.